Dai, dai, dai.
Lo sai, Daniele? Se viene il comunismo, io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Esegesi, ecco critica del testo di Vamos a la Playa dei Righeira. Due persone, vista la bella giornata, il sole limpido, l'assenza di nuvole, decidono di andare alla playa, altresì detta spiaggia, ma con loro sommo sbigottimento trovano che la spiaggia non esiste più, un po' come la morte per i Baustelle, e questo perché il livello del mare si è alzato. Il sommo sbigottimento sarebbe meno sommo se solo si sapesse che la spiaggia, formata da infiniti granelli di sabbia che a loro volta derivano dalla disgregazione di precedenti rocce, quindi in fondo dove c'era una spiaggia c'era un grande ammasso di rocce, forse delle montagne. E dove siamo noi? Che cosa ci sarà in futuro? Questo è l'interrogativo esistenziale con cui apriamo la settantesima puntata della penultima ruota del carro. Puntata numero 70, se noi togliamo 40 viene 30, come gli anni che...
di Cristo, se non fosse se fosse morto a 30 anni.
Esattamente. E come gli anni...
visto 3 anni prima che morisse.
E come gli anni di esperienza professionale del nostro predecessore, nonché del suo aiutante magico.
Precedessore. Tra l'altro, benvenute e benvenuti. Oggi con sommo gaudio Massimo, che io tra l'altro parlo al microfono, e sì, ho le cuffie, sì, che mettono in cuffia la mia voce.
Sì, no, ma... lei sta facendo una serie di cose non conseguenziali, tra l'altro, che poi non servono a niente.
A proposito di conseguenzialità, sì, ne parleremo poi nella sua rubrica.
Sì. Sì.
Allora, io sono Davide Fantin, Redivivo, sta benissimo. Davide Fantin, parlo ormai con terza persona di,
sì,
me stesso.
Sì.
E alla mia destra c'è tu.
Sì.
C'è tu.
Io.
C'è tu, sì, Dottor Blaster, che sei una persona unica.
Sì.
E anche se non vuoi ammetterlo a te stesso, sei singolare, singolare.
Nello spazio e nel tempo, soprattutto, sì.
E manca in generale, mm-hmm, il professor Ritmo, che purtroppo sta lavorando.
È a un corso di aggiornamento sull'avvitamento, la tecnica migliore di avvitamento dei bulloni.
Ah.
Perché prima si facevano tutti in senso antiorario, adesso pare che ci sia questa nuova tecnica molto innovativa per cui vanno tutti avvitati in senso orario, per meglio dire 3 giri in senso orario e 1 antiorario, perché poi così si finisce più tardi.
Allora, facciamo perché un attimo una chiamata mentre parla.
No, perché poi i ritmi, insomma, i ritmi di lavoro, non so se ha compreso la mia battuta. Quindi è molto, molto impegnato il professor Ritmo, così impegnato da colpirsi da solo, come avrebbero detto nei tempi d'oro, nei tempi gloriosi. Ma lei cosa sta facendo?
Provo a chiamare un mio amico.
Ah, ok, quindi siamo in attesa liturgica.
Sì,
in attesa liturgica. Gesù è risorto, noi siamo risorti per 2/3 e... oggi vi portiamo il dono della resurrezione. Abbiamo un ospite che siamo molto molto contenti di avere con noi.
Messaggio gratuito.
L'abbiamo
annunciato. Il cliente delle chiamate non è al momento raggiungibile.
Pagine social della penultima ruota del carro. Si tratta della giovanissima, più giovane di noi addirittura, niente meno. Cantautrice di origine lombarda, cremasca credo. Chi abita a Crema è un cremasco?
No, è un cremino.
È un cremino.
È un cremino. E naturalmente chi abita a Crema fa,
sì,
un lavoro unico, il pasticcere. Chi abita a Crema naturalmente alla fine della vita si fa cremare.
Sa che gli abitanti...
Lascio stare. Gli abitanti di Crema, quando devono chiedere il diritto cittadinanza, il reddito cittadinanza,
sì,
sono al Cremlino.
Sa che gli abitanti del Belgio sono noti per la pronuncia dolce della C, la ciliegina? Bene, lei è Marta.
Grazie a tutti.
Lei è Marta Arpini, giovane cantautrice, compositrice, musicista, un grande talento che siamo molto felici di ospitare sulle nostre frequenze, anziché no, frequenze normali, anziché no, virtuali, per presentare il suo secondo disco a nome Marta Arpini, proprio I Am a Jam. Parleremo di quello, parleremo di tante altre cose, ma prima dei bulloni,
prima
dei Righeira, prima di Marta Arpini, che avremo modo di annunciare ancora,
e prima di Marta sui tubi,
a proposito di acqua e di dove prenderla, un posto dove prendere l'acqua della spiaggia di Righeira è il Pozzo, ad esempio, e questo grande gruppo suggerito da Fantin, inusitamente, perché Fantin sappiamo che ascolta solo ed esclusivamente musica di merda, ma probabilmente il danno cerebrale che ha avuto 2 settimane fa dalla pallona, dal cocco che ha preso in testa, spaccatogli dalla sua padrona e unica signora in testa per un eccesso di rabbia, ha dato i suoi frutti. Cosa ci ascoltiamo? Ha dato i suoi frutti, sì, il cocco. Cosa ci ascoltiamo, Fantin?
Merta, dal self-titled album, Picchio dal Pozzo.
Vabbè, però anche meno, insomma, non sia così.
Allora, Merta, dall'album omonimo, Picchio dal Pozzo.
Molto bene, allora diamo fuoco alle trombe, che non si dice, ma noi lo facciamo lo stesso.
Picchio dal Pozzo, album straordinario che conobbi anni fa, quando ancora sentivo il sapore sui seni scoperti di giovani 22enni ed io ero ancora una giovane 22enne e baciavo la vita e speravo che la morte non ci togliesse. Alla gioventù invece la morte arriva sempre quando uno non se l'aspetta, e scoprivo Picchio dal Pozzo. gruppo prog italiano anni 70, hanno fatto solo due album, di cui il primo, Picchio dal Pozzo, è self-titled, poi il secondo album, non degno di nota, per questo non lo ripeterò, ma il primo è uno straordinario viaggio all'interno dell'esistenza multivirtuale. E proprio con questo entusiasmo vado verso la presentazione della rubrica più bella, credo, della penultima ruota del carro e forse una delle più belle rubriche all'interno di tutta la storia di Radio Share, con le dovute eccezioni, ma io con tutta la responsabilità del caso mi affermo che è una delle rubriche con il più alto livello culturale, e lo so che in questo momento lui non tollera troppo quello che sto dicendo, e per lui intendo il nostro mirabile Dr. Blaster, che...
Cosa pensa? Che non ha il coraggio di cagare i pantaloni?
Sì, sì, tiri giù i pantaloni!
Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il...
Ti tiro giù i pantaloni! Dobbiamo vedere in faccia il tuo padrone!
Il viaggio è appena cominciato ed è già finito. E meno male che quella volta Alessandro Orsini, incontrando in uno studio televisivo in rovina il fuggitivo David Parenzo, prima di ordinare l'attacco termonucleare che ne avrebbe messo fine all'esistenza, incrociò lo sguardo impaurito e in una certa misura stupefatto di quello che una volta era stato uno degli anchorman di punta della fallita rivoluzione liberal ordinata dall'imperatore dei sette mari Cairo, che, nonostante il nome, ricordiamo, non è egiziano. In fondo, il motivo per cui Orsini si trovava dov'era e Parenzo invece fuggiva dal mondo si poteva riassumere in un semplice concetto di icastica potenza. Era Orsini, e non Parenzo, a sapere e raccontare le cose che gli altri, in quanto altri, non avrebbero mai detto. Era Orsini, e non Parenzo, a detenere le chiavi di un universo i cui misteri non sarebbero mai potuti essere penetrati in profondità dai lacchè del pensiero unico. Scusate, ogni volta che si dice pensiero unico, scatta. Sì. E poi, insomma, prendete Orsini e Parenzo e metteteli vicini. Un paragone piuttosto impari, non trovate anche voi? Da qualunque parte la si rigirasse, Orsini non riusciva proprio a nutrire alcuna pietas cristiana verso il suo avversario. Quell'ultimo sguardo, lanciato da Parenzo, gli ricordò anche un'altra cosa, che Parenzo sapeva fare delle buonissime torte salate con uova e spinaci che Orsini, per quanto ci avesse provato, non era mai riuscito a replicare. Ecco perché Parenzo poteva considerarsi nemico del popolo a tutto tondo, ed ecco perché, come tale, doveva essere immediatamente terminato. E a proposito di termini e terminazioni, meno male che il postmoderno era già morto da tempo, il suo cadavere in decomposizione, perché Minimum Fax stava avendo parecchi problemi a rientrare da quel fallimento sesquipedale che era stata la pubblicazione in 6 volumi di crescente spessore dell'opus letterario del professor Ritmo, un romanzo così bello che ogni volta che ci si pensa manca il fiato, e potete starne certi, non si tratta affatto di Covid. Il punto è che stampare, trasportare e distribuire pile e pile di cofanetti per complessive 125.000 pagine aveva il suo costo, specialmente se, come in quell'oscuro e dannato novembre 2035, nel difficoltoso tragitto dal magazzino alla libreria, più di un fattorino era rimasto stritolato dal peso della cultura, lotta di classe, si dirà. E per un attimo il professor Ritmo, come sua brutta abitudine, aveva anche cullato l'idea di fare dello stillicidio umano un'appendice romanzesca autonoma, appunto in pieno e direi esecrabilissimo stile postmoderno. Ma fu a quel punto che Minimum Fax, con un atto di coraggio pari forse solo a quello di incendiare un motorino in curva durante un derby milanese, decise di rescindere l'oneroso contratto e puntare tutte le rimanenze su una giovane e promettente penna emergente, quella di Massimo Gramellini. La restaurazione poteva finalmente avere inizio. E Fantin, meno male che il 25 aprile di svariati anni fa non era successo niente di particolare. Voglio dire, c'era sempre il rischio che all'ultimo poi qualcosa succedesse davvero. Un po' come quando ordini una pizza a Marie Monti, per sbaglio ti portano una viennese e per un attimo, giusto un attimo, ti senti la persona più furiona del mondo, l'araldo della rivoluzione gastroumanistica. Ma no, poi, alla fine, scialli, tutto calmo. Se vi capitasse di leggere il contrario è perché voi, come me, avete la vista disturbata. Poi passa, esattamente come il 25 aprile, e persino con la stessa ombra dello stesso sorriso sulle labbra.
sarà preso, l'altro sarà lasciato. Dove ci sarà un cadavere, là si raduneranno le acque.
E ogni 25 aprile di rabbia, di dolore, di lacrime, di sangue ha il suo pezzo della Fazzorchestra. Questo era Nel nome del padre, dall'ultimo disco per ora della Fazzorchestra, datato ormai 2016, quindi sono passati troppi anni. Smettetela di spaccarvi di canne e muovetevi a fare un altro
disco.
Scusi,
sono passati quanti anni?
Sei anni.
Sì. Cioè lei, se avesse fatto un figlio, andrebbe già all'asilo.
No. Andrebbe in prima elementare.
In prima elementare.
Si rende conto. Quindi una attesa. No, non ho fatto un figlio.
Okay. No, perché se l'avessi
fatto. Non che io sappia.
Questa è la risposta che diede mio padre a mia madre. Sì. Poi mia madre dà uno schiaffo fortissimo. Sì. Mi ha fatto cretino.
Sì.
Ce n'hai due. Mio padre ridendo col sangue uscito dal naso. Ha fatto: no, vabbè, ma.
Non è che rideva, era la smorfia dello schiaffo.
Dolore.
Sì, esatto.
Ha fatto: no, ma non intendevo figlio, intendevo piglio.
Che piglio. Non credete a quello che vi dicono sul 25 aprile, non credeteci mai assolutamente. Comunque volevo semplicemente dire che l'ultimo disco della Fazzorchestra si intitola Sobriamente, uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Direi un monito da tenere sempre presente. Molto molto più sobrio invece il titolo del disco, del secondo disco di Marta Arpini, che è la nostra ospite specialissima di questa sera, con cui ci collegheremo in un attimo, in questione proprio di un attimo. Il disco si chiama I Am a Gem ed è uno degli argomenti di cui parleremo direttamente con Marta, a cui abbiamo rotto le palle direttamente fino ad Amsterdam.
Scusate, io ho rotto le palle senza voce con le mie tecniche computazionali, cioè le mie dita. Lei ha rotto le palle con la voce.
Sì. Poi uno si potrebbe dire: ma perché usare questo linguaggio sessista? Non si rompono le palle le donne. È vero, è vero.
E che si dice?
No, non si deve dire niente.
Si dà fastidio.
Niente. Sì.
Mi dà fastidio.
No, sì, esatto. Si dà fastidio, si fa stalking, si fa catcalling. Insomma, abbiamo reso la vita della povera Marta un inferno. Ma d'altro canto, la nostra stessa vita non è già un inferno. No. E come la si può rendere ancora più inferno? Non si può.
Scendendo ancora di più tra le bolge,
tra il male. Allora, ci collegheremo a breve con Marta e una bella introduzione al disco di Marta, I Am a Gem, il pezzo che ci andiamo a sentire proprio adesso, che è il primo singolo tratto dal disco ed è un bel bellissimo pezzo con un bel video che potete trovare anche su YouTube. Si chiama The Same Way. Dopo quel pezzo ci collegheremo con Marta Arpini per parlare di I Am a Gem e di tante altre cose. Marta Arpini.
Where are you, my love? Walking down the road, are you trying to say that you don't feel the same?
Ed in questa notte padovana, patavina, più nera del catalogo Motown degli anni 60, siamo tornati finalmente in studio con la penultima ruota del carro e abbiamo inaugurato questa nuova fase della penultima ruota del carro, la bolognina, possiamo dire, della penultima ruota del carro con The Same Way, il pezzo che apre il secondo disco a nome della cantautrice, musicista, compositrice. Poi vedremo anche quanti altri modi possiamo definire la povera ragazza che ha deciso di sottoporsi al fuoco incrociato delle nostre immense cazzate. Siccome la notte è giovane, chi meglio di una persona più giovane di noi? Marta Arpini. Benvenuta Marta.
Ciao, grazie, grazie mille. Sono contenta di trovarmi qua con voi.
Sì, a distanza, qui appunto a Padova sta Raining Cats and Dogs, come direbbero. Spero che lì ad Amsterdam, dove sei tu, la notte sia loca e frizzante, quantomeno, e non deprimente e cementificata.
No, abbiamo avuto un lungo, lungo inverno, quindi con molte notti terribili. Questa volta sembra di intravedere la primavera, quindi va tutto bene.
Una bella metafora della nostra vita nella società turbocapitalista, anche se la primavera chissà quando arriverà mai, ma noi attendiamo e speriamo sempre. Allora Marta, grazie ancora per essere con noi. Il tuo ultimo disco si chiama I Am A Gem, uscito qualche mese fa ormai, a fine gennaio, ma è sempre una buona occasione per riparlarne, soprattutto dalla nostra prospettiva di incalliti e impenitenti ascoltatori. Quindi vorrei anzitutto lasciarti la parola per parlare un po' della genesi del disco. È la classica domanda che io odierei che mi facessero se facessi un disco, ma in realtà serve un po' per inquadrare il percorso degli ultimi anni, quindi quello che è successo da quando è uscito il primo disco a tuo nome, anche con il quintetto, la band che ti accompagna, che era appunto Forest Light nel 2019, ma soprattutto anche l'EP che è uscito poco tempo fa, qualche mese fa si può dire, l'anno scorso, che è appunto Songs from a Garden. Quindi, dalla tua prospettiva di compositrice, di autrice del disco, quali sono le differenze maggiori con quello che hai fatto negli ultimi anni, semplicemente?
Allora, beh, in realtà è una domanda interessante, perché me lo chiedo anch'io. No, non me lo chiedo, nel senso, cerco di avere una visione del mio percorso, che però in realtà penso che stia seguendo uno sviluppo abbastanza spontaneo e naturale, perché il primo disco che ho fatto col quintetto, con Forest Light, era proprio, diciamo, il risultato di un mio percorso anche accademico di studio del jazz, perché vengo da questo tipo di percorso, e quindi era una cosa un po' ibrida, un po' anche un tentativo di dire: ok, ma io voglio scrivere canzoni, però faccio jazz, sono una jazz vocalist, come si fa, come si incontrano questi due mondi? E quindi credo, anche a distanza, adesso vedo il primo disco come un po' un tentativo di cercare di capire anche chi fossi io dopo degli anni passati a studiare una musica specifica, un linguaggio specifico. E questo disco io lo vedo più come la prima curva verso un'identità musicale che sento mi rappresenti di più, e che comunque si tratta di canzoni oppure di composizioni un po' più lunghe e diversificate, come la suite di Frogs, ma che di nuovo cerca di creare una sintesi tra il mondo della canzone, che appunto viene dal songwriting e dal mondo pop alternativo, e poi quello che io ho assorbito studiando jazz. E per quanto riguarda Songs from a Garden, quello è stato un EP che io ho avuto l'immenso piacere di registrare con Gonzalo Neto, un chitarrista portoghese, ed è stato il mio primo lavoro discografico in cui ho registrato anche la chitarra, quindi non mi sono posta soltanto come cantante, ma ho detto: ok, vado, suono anche io in prima persona, e lo vedo come anche un'ottima introduzione poi a quello che è stato I Am A Gem, nel senso di dire: ok, qui si tratta di canzoni, si tratta di voglio essere una cantautrice, voglio suonare la mia musica, voglio avere un approccio diverso anche sì, all'estero una musicista, diciamo. Quindi è tutto all'interno, secondo me, di un percorso abbastanza conseguenziale.
Ed è una cosa abbastanza interessante. In realtà ti sei buttata a bomba, a pesce, sulla domanda, insomma, sulla curiosità che avevo, perché da ascoltatore sempre, diciamo, ho avuto l'impressione da subito che di dischi come I Am a Gem in realtà non se ne sentano tantissimi in Italia. Va bene, adesso poi affronteremo il discorso del fatto che tu sei un'italiana trapiantata all'estero, quindi chissà se sei davvero italiana 100% oppure no. Dopo avremo il nostro resilienziometro sul quale misureremo il grado di resilienza della tua italianità, ma quello verrà alla fine dell'intervista. No, a parte gli scherzi, comunque non se ne sentono molti di dischi come I Am a Gem, devo dire, non solo nel panorama cantautorale, ma in generale, panorama cantautorale ampio, ma in generale proprio in un certo modo di fare musica oggi in Italia. Io lo percepisco come un disco molto interessante proprio perché in questo disco, dal mio punto di vista, convivono molto bene queste due anime. È un disco di canzoni, come dici tu, ma c'è una cura per gli arrangiamenti, che deriva sicuramente anche, almeno in parte, dal tuo background, che è quantomeno inusitata non solo per una musicista della tua età, ma in realtà in generale per un disco italiano, oserei dire. Non se ne sentono dischi con arrangiamenti così curati, così anche inventivi, sotto molti punti di vista. Quindi partiamo dalla prima parte della domanda. Un disco di canzoni, molti citano, tirano in ballo, insomma, in un modo o nell'altro i Beatles. Secondo me l'influenza è quella di tutta una serie di nomi cantautorali e non, comunque ai margini anche, che dai Beatles hanno preso qualche cosa, ma tu stessa ne fai qualcuno su cui io mi ritrovo, Elliot Smith ad esempio, ma anche i Dirty Projectors li ritrovo assolutamente molto. Io ci sento in alcune cose chitarristiche anche Sam Vincent, anche se poi il tuo stile di scrittura è diverso, ma comunque io non voglio fare una pappardella gigantesca e ti vorrei chiedere: cosa ti attira dello scrivere canzoni in primo luogo? Il formato canzone, cos'è che ti attira del formato canzone?
Bella questa domanda, devo pensarci. No, in realtà penso che sia la cosa che mi attiri di più è che, almeno per come l'ho vissuta io o la sto vivendo finora, è molto simile a una pagina di un diario. Cioè per tutte le volte che provi qualcosa, vuoi fermare qualcosa, vuoi descrivere qualcosa, prendi un quaderno e scrivi quello che sta succedendo in quel momento. E soprattutto nell'ultimo anno, anche scrivendo questo disco, l'ho vissuta molto così, cioè ogni giorno scrivi quello che ti succede. E la canzone, proprio perché è una forma tendenzialmente breve, ma che si può allungare, in cui scrivi delle parole, in cui crei un'atmosfera anche specifica. Io l'ho vissuta più o meno così, anche proprio a livello di pratica, cioè svegliarsi al mattino, scrivere una canzone è come dire vivere la giornata, poi arrivi a sera e scrivi: caro diario, oggi mi è successo questo, ho incontrato questa persona e ho sentito questa cosa. Quindi sì, questo. E poi in realtà, non lo so, pensavo anche quando ero più piccola che volevo scrivere, volevo fare la scrittrice, volevo scrivere, volevo mantenere questa forma di tracciamento di me stessa. Adesso lo faccio però anche con la musica. Mm-hmm. Quindi credo che per me la cosa affascinante delle canzoni siano che possono essere tante piccole fotografie di tante sensazioni diverse, che poi tu anche doni all'ascoltatore e gli dici: guarda, questa parla di questa sensazione qui, questo parla di questa persona, questo parla di questo tipo di esperienza. E quindi poi puoi creare anche un quadro completo della tua vita con tanti momenti diversi.
Forse è piuttosto interessante quello che dici, anche perché poi, diciamo, oltre a fianco, almeno, diciamo, questo tentativo di fotografare anche, diciamo, la propria quotidianità attraverso le canzoni, c'è poi il lato strumentale che, ripeto, è abbastanza notevole, anche per un orecchio, secondo me, poco allenato, salta abbastanza all'occhio anche un pezzo come The Same Way, che è il singolo che abbiamo ascoltato, ha un formato canzone classico, ma in mezzo succedono tante cose, ci sono tanti dettagli molto interessanti a livello tecnico proprio. E poi, un pezzo, diciamo una suite, per meglio dire, che citavi anche prima, Frogs, che prende la parte centrale del disco, divisa in tre parti. Noi ci andremo ad ascoltare tra un attimo la seconda parte, che è quella che preferisco perché mi piacciono le chitarre storte, diciamo così, quindi mi piace molto questa serpentina di chitarra. Ma volevo chiederti, dal punto di vista strumentale, come traduci in musica alcune intuizioni che puoi avere sugli arrangiamenti? Insomma, che cosa pensi quando devi scrivere un arrangiamento o quando devi fare un vestito per una canzone, poi alla fine?
Ma in realtà parto sempre dalla gente con cui suono, dai musicisti con cui suono. Per questo disco invece mi sono concessa la libertà di dire: ma e se non ce li avessi questi suoni e volessi aggiungere qualunque cosa mi viene in mente, che cosa farei? Perché prima scrivevo molto per il mio quintetto, quindi ok, so che ho una chitarra, so che ho un pianoforte, queste sono le possibilità. Invece per scrivere questo album ho aperto un po' la mia visione delle mie possibilità e ho detto: mi do carta bianca, quindi anche invitare più musicisti, anche aggiungere cose che non per forza ci sono già. In realtà, in particolare per la suite, io sono rimasta molto affascinata da quando ho scoperto Andy Schauf mm-hmm. e il suo lavoro col clarinetto, gli arrangiamenti di clarinetto. Poi anche nei live ho visto che ci sono anche sassofoni. Mi ha molto colpito perché secondo me il suo modo di approcciare timbricamente la canzone è molto particolare, perché è una canzone in cui ci sono le classiche chitarre, c'è il basso elettrico e tutto come te lo aspetti, e poi c'è un suono che non c'entra quasi niente, che, è un che si rifà più a un mondo cameristico, non so, o a un mondo jazzistico. E questo modo di usare i fiati all'interno del pop, diciamo, mi ha colpito tantissimo, anche perché credo che poi ci siano degli strumenti in particolare che trasmettono una sensazione specifica di nostalgia o di dolcezza, mm-hmm. che sono appunto per me il clarinetto e il sax suonato in un certo modo, e poi ho voluto aggiungerci flauto in certi brani nella suite, no? C'è il trombone, per creare in realtà una lineup di fiati completamente senza senso, perché quando scrivi no, non senza senso, però un po' particolare, nel senso mm-hmm. che la combinazione tra sassofono, trombone, clarinetto, basso è abbastanza strana, diciamo,
non comunque, è usuale, sì.
Non è canonica, diciamo, sì. Ma perché non volevo scrivere qualcosa di canonico, sai, quando studi al conservatorio, che è da dove vengo io, impari questo è come si scrive un arrangiamento di fiati, questo è come si fa nelle big band, e questo è il tipo di strumenti che si mettono insieme per avere la resa timbrica ideale. Non volevo fare quella cosa lì, quindi ho scelto più che altro spinta da una ricerca anche emotiva, di dire: ma se io combino degli strumenti pensando a cosa mi suscitano, quali strumenti voglio combinare? Quindi è stato un po' una ricerca emotiva, direi, più che intellettuale.
Sì. E quindi sostanzialmente conservatori di tutto il mondo potete bruciare dalle fondamenta, questo lo diciamo noi. Allora, Frogs, sì, finalmente l'avevamo detto. Allora, Frogs è una suite che noi penultimi vi consigliamo di ascoltare nella sua integrità, interezza o qualsiasi altro derivato italiano che vi venga in mente. Noi purtroppo, per ragioni di tempo e non di denaro, perché non ne abbiamo esclusivamente di tempo, possiamo ascoltare solo la seconda parte, che dal mio modesto, quindi fallibile punto di vista, è forse la migliore, la più interessante, la più avventurosa. Earthquake, la seconda parte della suite Frogs. Suona chitarra, suona! Marta Arpini con la seconda parte della suite Frogs, Earthquake, gran brano davvero. Marta, c'è un aspetto di questo disco, Ariem Gem, che non abbiamo ancora toccato in realtà e che riguarda i testi. I testi sono ugualmente importanti in questo disco, io credo. Ci sono alcuni testi in particolare che, data la situazione di merda in cui possiamo dirlo tranquillamente, ci troviamo a livello generazionale o comunque a livello... in realtà più globale anche, possono parlare a più di qualcuno molto direttamente. Un esempio è, ad esempio, il testo del pezzo che chiuderà poi l'intervista, che ci andremo ad ascoltare alla fine, che è appunto Belly of the Monster. Ci vuoi parlare un pochino dei testi inteso come cosa ti interessa di più liricamente in questo momento? E cosa pensi si... come hai... diciamo, qual è stata la scelta che ha portato a selezionare certi temi da adattare alle canzoni che avevi scritto e certi altri no? Se è stato questo, naturalmente, poi il procedimento, se non è stato piuttosto un procedimento inverso, quindi magari hai scritto prima il testo e poi la musica.
No, in realtà non riesco a scrivere prima il testo e poi la musica. Ci ho provato, ma è una pratica che non riesco tanto, non mi ci trovo, quindi prima nasce la musica e poi dico ok, adesso che cosa voglio che comunichi questa specifica canzone. E, in realtà per Belly of the Monster sì, è un testo che è stato anche per me abbastanza challenging da scrivere, perché è una canzone che per me, poi come venga ricevuta mi interessa anche saperlo, per me parla di ansia in realtà e di condividere la vita o una fetta di tempo con qualcuno che sta male e dichiararsi disponibili o comunque accoglienti rispetto a queste sensazioni che possono essere di molto oscure, diciamo. I temi in realtà i temi sono vengono molto dal mio quotidiano, quindi appunto anche se c'è, ecco, la cosa che mi interessa nello scrivere i testi è un po' un senso, un'idea di trasfigurazione, quindi tutto quello che io vivo concretamente, io parlo di quello, non c'è niente di più astratto di così, però quando ne voglio parlare nelle canzoni, voglio che si trasfiguri un po', che diventi qualcosa di non così concreto, anche se nasce da un'esperienza concreta, perché è un lavoro poetico che mi piace, creare un discorso... un discorso più astratto, anche più universale, partendo da qualcosa di molto specifico o concreto che succede nella mia vita personale. Mm-hmm. E in realtà per me è anche interessante scrivere testi perché io li scrivo in inglese, che non è la mia lingua, e lo trovo estremamente liberatorio, perché è come se ci fosse una sospensione del giudizio di me stessa nel momento in cui scrivo il testo, cioè posso scrivere qualunque cosa, posso scrivere una cosa stupida, una cosa estremamente profonda, una cosa che esprime un mio pensiero ma che suona diversa da come suonerebbe se lo dicessi in italiano, quindi anche scrivere in un'altra lingua è qualcosa di una forma di libertà, a parte creativa, ma anche di libertà psicologica, di dire io in questo spazio posso essere chi voglio, non passo attraverso questa non chiusura, però questa insomma, quando scrivo in italiano, ho provato a scrivere in italiano, mi sento molto in gabbia.
Forse perché hai più controllo sulla lingua,
ho più controllo ed è come se mi sentissi sempre uguale a me stessa. Dico sempre le stesse cose, sempre con le stesse parole, per quanto il vocabolario italiano sia immenso, bellissimo, una lingua incredibile con un sacco di anni di storia che ho studiato la letteratura, però c'è una forma, è un po' come trovarsi in un pensiero ossessivo. Mentre invece si scrive in una lingua che comunque io uso tutti i giorni, quindi non è una scelta così lontana, anzi è molto vicina a come io comunico e a come interagisco, però mi permette anche di dire cose che forse non riuscirei a dire, e anche scrivere canzoni per me è riuscire a dire cose che io non riesco a dire in quanto persona, e quindi le dico in una forma che invece apre tutte le porte.
Sì, è interessante perché comunque di solito quando si sente magari anche il parere di quelli che scrivono in una lingua non propria, più spesso viene fuori la sensazione di costrizione quasi, o di sì, non sentirsi proprio a proprio agio, diciamo. Quindi è interessante questa prospettiva inversa, anche se la parte dell'italiano fuori contesto sembrava la recensione dell'ultimo libro di Gramellini, un pochino, nel senso ripetere sempre le stesse cose. Gramellini è un nostro affezionato ascoltatore, lo salutiamo e gli auguriamo tutto quello che vuole lui, anche tutto quello che non vuole. Una domanda ponte, in realtà, che ti volevo fare a partire dalle liriche è di parlarmi un pochino di due singoli che sono usciti separatamente tra il primo e il secondo disco. In realtà hanno intermezzato anche, diciamo, l'EP che poi è uscito l'anno scorso, che sono appunto Waterbomb e Storyteller, anche perché hanno due testi interessanti, quindi è una domanda ponte da questo punto di vista. Anzitutto, perché sono usciti come singoli e non magari parte di dischi più elaborati, più interi, e che cosa rappresentano per te questi due brani in particolare?
Allora, per me questi due brani, io credo, in questo momento della mia vita, quando scrivo, o scrivo canzoni molto divertenti, per me almeno, per scriverle e poi cantarle, eccetera, o canzoni molto introspettive. Non c'è ancora una via di mezzo. E Storyteller e Waterbomb per me rappresentano delle canzoni divertenti, che per me sono state divertentissime da scrivere, da produrre e da pubblicare. In realtà sono un po' rimaste a sé stanti, perché erano nate come una collaborazione con il mio amico Dario, in arte Radio Trapani, perché insomma io avevo queste canzoni poi durante il primo lockdown nel 2020, che sembrava l'apocalisse, non si capiva cosa dovesse succedere, forse finirà il mondo, forse, allora ho detto io voglio pubblicare
purtroppo
della musica.
Non è ancora successo, purtroppo non è ancora finito il mondo, nonostante tutto. Ce la stiamo mettendo tutta, ma non è ancora finito, purtroppo.
No, infatti, ma ancora finirà poco, senza che ce ne accorgeremo alla fine.
Ancora poco, stringiamo i denti.
E io ho pensato, ma voglio lavorare, voglio fare qualcosa, anche se non c'è nessuna prospettiva. E anche questo è stato molto divertente, perché non c'era nessuna forma di scadenza, nessun tipo di promessa da mantenere, è stato, ma sai che c'è, ci chiudiamo in studio e produciamo queste canzoni come cazzo ci pare a noi, e non ci deve essere un senso o una visione. E in realtà per me è stato bellissimo, perché sono state la prima esperienza che ho avuto di produzione proprio in studio, senza avere una band, soltanto con porto una canzone e chissà cosa succede, mentre invece il mio approccio è più scrivo una canzone, poi incontro i musicisti, con i musicisti anche ho un'idea di che vesti possa avere questa canzone, e poi si va in studio tutti insieme e si crea qualcosa tutti insieme. Invece c'ero solo io con Dario e abbiamo usato, insomma, sintetizzatori, Ableton, una maniera di fare musica che per me era molto nuova all'epoca, due anni fa, e che adesso sento più vicina anche a me, questo tipo di approccio. E poi in quel momento, dopo aver fatto queste due canzoni molto divertenti, abbiamo messo in stand-by questa collaborazione perché la vita ha ricominciato a ribollire con invece progetti che avevano un percorso, una scadenza, un ma tu devi fare questo, io devo fare quello. Quindi adesso queste due canzoni sono lì e sono per me un po' due come si dice? Due fotografie appese lì che dicono guarda questa cosa si può fare super divertente, quando vuoi puoi farla di nuovo, e sono due, i testi di queste due canzoni li ho scritti molto di getto. Una Waterbomb ha un tema più specifico, è una canzone che ho scritto per una mia amica che stava soffrendo per amore e ho detto ti scrivo questa canzone per te, però fanno parte della mia collezione di canzoni divertenti, credo.
E chissà che veramente poi non possano essere sviluppate anche in un prossimo futuro. Tra i progetti vari ed eventuali che possiamo menzionare, oltre al, diciamo, ai dischi solisti con il tuo quintetto, c'è anche Tigre, che è questo nuovo, non so se l'ho pronunciato giusto, tra l'altro.
Sì. Poi, sì.
Male che vada, una bacchettata virtuale che fa molto male all'anima attraverso i chilometri, attraverso gli schermi. Ma Tigre è un quartetto, un sì. nuovo quartetto, una nuova band di cui tu fai parte, di cui è in uscita tra l'altro un EP.
È uscito? Sì, l'8 di aprile.
È già uscito. Sì. Ce ne vuoi parlare un pochino di come nascono i Tigre e di che cosa rappresentano anche, diciamo, rispetto a quella che è la tua carriera solista?
Sì, allora Tigre è nato come trio acustico in realtà nel 2018 in maniera molto proprio da un'amicizia, perché eravamo tre amici che abbiamo detto ma iniziamo, scriviamo delle canzoni, facendo delle canzoni, poi in realtà sono sempre io che scrivo le canzoni, e anche in Tigre io sono, diciamo, la songwriter, e questo trio poi si è sviluppato, è stato aggiunto un batterista e abbiamo detto ma sai che c'è, ma facciamo rock o comunque facciamo, immaginiamo di dover suonare sui palchi più grandi, cosa faremmo se potessimo suonare su un palco in cui hai un muro di suono, ed è diventata poi una band direi indie rock per come la percepisco io. E in realtà Tigre, sono molto contenta che ci sia Tigre nella mia vita, perché nonostante io sia la songwriter e la front woman del gruppo, è proprio un progetto di tutti noi quattro, mentre quando in I Am a Jam e nei miei progetti io sono il capo supremo, scrivo qualsiasi cosa, è tutto deciso al dettaglio, e i musicisti, diciamo, mettono a disposizione il proprio talento, la propria bravura per, diciamo, dipingere una cosa che gestisco io al 100%. Con Tigre invece io porto le canzoni, proprio lo scheletro della canzone, il testo, la melodia, l'armonia, e tutto il resto musicalmente si sviluppa insieme. Quindi c'è un forte senso di collettività, nel senso stiamo facendo questa cosa, è nostra, non è più mia, ma diventa di tutti noi quattro. Ed è bello perché è una sensazione proprio di band, questo modo di fare musica, e quindi condividiamo anche delle responsabilità all'interno del gruppo, quindi è proprio una forma di poi essere un gruppo di persone che fanno musica insieme, diverso, diciamo, da quello che invece è I Am a Jam e che è il mio gruppo quando si tratta di me da solista. E adesso a maggio ci ritireremo una settimana nella campagna olandese, abbiamo deciso che proviamo a scrivere insieme. Ma io non
so. Una nuova sfida, insomma. Vabbè, al massimo leggeremo sui giornali che tre giovani musicisti sono stati accoltellati, ma lo so, ma vabbè, ma succede spesso questo, insomma, alla fine niente di particolare, diciamo, magari diventerà il Mark Rutte della situazione, nel qual caso, ma non ce ne faremo una ragione, diciamo così. No, comunque, diciamo, è la gioia anche dello stare insieme, diciamo, ritrovare anche questa motivazione, questa gioia dopo 2 anni e mezzo, e passa in realtà molti di più, questi ultimi 2 anni sono stati un po' la punta dell'iceberg, in cui si era persa un po' anche la voglia forse di stare insieme, ci si era un po' scollati, quindi è tempo di ritrovarla questa, assolutamente, sono d'accordo. E a proposito dello stare insieme, ovviamente adesso arriva la domanda strappa mutande, strappa lacrime, perché naturalmente ti abbiamo rotto le palle fino ad Amsterdam, dove vivi da 5 anni, correggimi se sbaglio, ma non credo di sbagliare, ok? E quindi I Am A Jam vive questo paradosso, perché è un disco di un'artista pienamente italiana, come sei tu, che però vive all'estero ormai da molto tempo e ha anche un'attività, diciamo, concertistica concentrata, oserei dire, prevalentemente all'estero, molti in Olanda, suonerai molte date in Olanda adesso. Non ti chiedo nulla per quanto riguarda l'Italia o la scena italiana che non esiste, un po' come, non lo so, tante cose di cui si parla ma non esistono, dopo le elencheremo, rubrica a parte, ma quali possibilità dà la scena olandese ad una musicista come te che magari in Italia non avresti trovato o senti che sarebbe stato più difficile trovare in questo momento?
Ma allora, innanzitutto io ho deciso di restare in Olanda per motivi artistici, perché mi piace la scena, perché mi piacciono i musicisti, anche per motivi molto concreti, nel senso di essere musicista, essere artista, avere un progetto qui è molto sostenuto, c'è del sostegno, c'è una rete anche di supporto per il lavoro dell'artista, che è estremamente avanzata, estremamente evoluta. E io anche per scrivere, per esempio, per scrivere la musica di I Am A Jam, ho ottenuto dei fondi dicendo: sono una compositrice, io per i prossimi 6 mesi voglio scrivere la musica del mio prossimo disco, mi date dei soldi, ed è successo.
Un grant per musicisti, incredibile!
Sì, diciamo che ti seguono, ci sono modalità per essere sostenuti, essere seguiti in tante fasi del processo artistico, la scrittura, poi registri l'album, poi vuoi promuovere l'album, quindi è un sistema che secondo me ti fa sentire che puoi vivere una vita dignitosa, una vita bella da artista che viene seguito all'interno dello sviluppo della propria carriera. Quindi per me fare musica, fare dischi, fare concerti non è soltanto un piano astratto perché ho una passione che mi guida, ma è un piano di vita, e in questo momento sento che qua può esserlo e può svilupparsi in questo senso. E forse in Italia mi mancava un po' questa sensazione di dire: ma non sono, cioè, se voglio essere un artista non devo sentirmi una fricchettona fuori di testa.
In colpa magari.
Sì, cioè, scrivo le canzoni, però non lo so, assume una dimensione più concreta qua per me. Poi sono andata via 5 anni fa, quindi non so se sia, come sia cambiata la situazione, ma mi ricordo che quando sono andata via e poi sono andata via con questa sensazione di dire: io non so se posso davvero fare la musicista in Italia, o meglio, forse posso farlo se entro in un circuito specifico, non lo so, giusto, di persone che conoscono altre persone.
O se ricostruiamo il conservatorio che abbiamo bruciato prima, potrebbe essere.
Esatto. Però poi in generale si è anche accompagnata molto questa cosa, secondo me, almeno per me, di dire: io faccio una musica che piace a me, non faccio una musica che mi farà vendere o che va bene nei conservatori, o che questa forma anche di autonomia, di scelta, di dire: io voglio scrivere queste canzoni, voglio farle così e lo farò. senza, senza preoccuparmi di nient'altro. Questa forma di sì, insomma, di libertà, anche io sento che qui ce l'ho. E che posso avere delle occasioni e che posso anche condividere, ecco, anche questo che mi piace molto di Amsterdam, che non è l'Olanda, come sempre, la capitale, è che poi questa visione che, artistica che tu puoi avere, si incontra, si definisce, si plasma anche dall'incontro con musicisti che vengono veramente da tutto il mondo. E io mi ricordo quando vivevo a Milano, io suonavo con gli italiani e scambiavo idee con gli italiani e avevo gruppi con gli italiani, insomma, che a un certo punto, almeno per me, è diventato una cosa limitante in un certo senso, perché questo scambio continuo che qui hai con gente che viene da tutti gli angoli del mondo è estremamente interessante e stimolante.
Stimolante, sì, certo. Sì, sì, beh, assolutamente senso. Noi speriamo di vederti comunque in Italia, almeno prossimamente, per una o due date, insomma un po' di date. Speriamo di riuscire a vederti, portare dal vivo in Italia anche i pezzi di I Am a Jam e anche i pezzi dei dischi e dei tuoi lavori precedenti. Allora, in previsione della 18ª ondata di Covid, noi ci siamo premuniti della penultima ruota del carro, abbiamo comprato questo strumento molto utile che si chiama resilienziometro, con il quale misuriamo il tasso di resilienza dell'intervista che abbiamo appena fatto, e lo chiediamo direttamente all'ospite, perché chi meglio dell'ospite può avere il polso della situazione sul tasso della resilienza che ha prodotto rispondendo alle domande più o meno resilienti che sono state poste, diciamo. Allora, abbiamo dei termini di paragone interessanti, perché in passato addirittura abbiamo avuto un 10. Infatti il resilienziometro si è crepato un po' e adesso bisogna un po' aggiustarlo. Quindi, domanda difficilissima. Marta Arpini, da 1 a 10, che voto si dà sul resilienziometro?
Ma c'è una risposta giusta o sbagliata?
Tutto è giusto e tutto è sbagliato.
Allora dico 7,5, che è il voto più strano della storia dei voti.
7 e 3/4.
7... Dal 7 all'8.
Dal 7, questa è incredibile, dal 7 all'8, incredibile. Potrebbe essere il nome di una prossima rubrica anche, dal 7 all'8. Grazie per aver tirato fuori i ginnasiali che erano sepolti nelle nostre anime torbide. Grazie mille Marta e il suo 7 all'8 sul resilienziometro. Diamo anche le ultime coordinate. Naturalmente poi ci potete contattare in privato per conoscere le coordinate della casa di Amsterdam di Marta, dove si trova, noi ve le daremo in privato, poi vi faremo avere insomma le coordinate anche del bonifico dove versare i soldi, ma invece le coordinate virtuali dove trovare Marta Arpini, dove trovare I Am a Jam e qualche data anche, qualche concerto prossimo, se ti ricordi più o meno, con te o con Tigre o con tutti e due.
Sì, allora io in realtà ti dirò che verrò in Italia e suonerò a Milano il 19 di maggio da Germi, okay. In duo, piccola formazione, con Massimo Imperatore, che è il chitarrista della mia band e di I Am a Jam, e poi suonerò, non so come si pronuncia, ma in provincia di Cuneo, Narzole.
Ma possiamo offendere tutti gli abitanti che vuoi, di tutti i posti che vuoi, diciamolo sbagliato.
Allora dico Narzole.
Narzole magari.
Mi lancio e dico questo. Quindi avrò due concerti in Italia, e invece poi ne avrò un po' in Olanda, ma a Maastricht, a Rotterdam, e ad Amsterdam al Beam House il 22 di giugno. Venite tutti, pago io.
Attenzione, solo in criptovalute scadute naturalmente, però esatto. Devi pagare. Quindi, ottimo. E poi per quanto riguarda invece i contatti, dove trovarti, Facebook, Bandcamp, Instagram, le siti?
Su Spotify, su Bandcamp, su Instagram, su Facebook, su tutto tranne Twitter, perché non so usarlo.
Vabbè, non è un problema. Quindi se ti cerchiamo su Radio Maria ti troviamo, però.
Sì,
c'è una scheda di Marta Arpini anche su Radio Maria. E noi ringraziamo tantissimo Marta per essere stata su Radio Cervo dalla penultima ruota del carro con questi tre poveri stronzi, purtroppo ti è capitato questo. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Chiudiamo questa intervista, come promesso, con l'ultimo, il terzo ultimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare da I Am a Gem, cioè Belly of the Monster. Marta, ti aspettiamo. Grazie mille.
Grazie, grazie a te.
Ciao!
Salutiamo Marta Arpini, piacevolissima Marta Arpini, devo dire. La ringraziamo per aver speso tutta la sua vita con te. Cioè, io la ringrazio e mi scuso. Marta, scusaci.
Sì.
Scusaci.
No, ma poi in realtà, mentre andava Belly of the Monster, che era l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato da I Am a Gem, io gliel'ho detto più volte, ho detto: Marta, guarda, sono un coglione, scusaci.
Scusi, dottor Blaster,
non capiterà più.
Butto, sì. Come si dice da me, lancio la sarda.
Sì.
Ma c'era del debole tra voi, o sbaglio?
Nel senso che io sono un debole.
No, sapevo questa
c'era
battuta.
Un debole tra di noi.
C'era del debole.
C'era un debole.
Non ho detto del debbio, né un debole, ma ho detto c'era del debole. Cioè, ho Marta, mi dispiacerebbe per te se ci fosse del debole, però avevo avvertito che c'era del burro sciogliersi, e io quando sento che il burro si scioglie sulla padella Succedono cose, cara Marta, che tu non conosci, ma adesso conoscerai, anzi non conoscerai mai, perché giustamente una volta finita l'intervista...
Ah, sei andata, giustamente.
Giustamente, ma non importa, forse riascolterai riascolterai all'opera la rubrica migliore di Radio Sherwood. Radio Sherwood intesa come il periodo spazio-temporale che va dal 1976 al 2022, quindi una cosa molto ampia, come si suol dire. E voi direte, ma nel 1976 c'era o non c'era Radio Sherwood? Ma questa è la vera domanda a cui risponderemo la settimana prossima, e nella risposta della domanda sarà contenuta la prossima lettera del libro del professor Ritmo, quello di 150.000 pagine. Per il momento, Ortone, Cuccio e Giorgina.
Buonasera e buonasera, buonestire e buonesture, e benvenute e benvenuti a Ortone, Giorgio e Cucina. Ortone, Orto e Cucina, Ortone, Cucio e Giorgina.
Fusilli!
Fusilli! Fusilli! Sa chi ha mangiato la sera del novembre del 1975,
ma dica,
Fusilli?
Ma dica che novembre?
Il giorno.
Il giorno.
13 novembre. 15.
Rimandato. Era un'osteria, una trattoria della Roma Popolare, anzi della Roma Popolare. Popolare, e uno dei due commensali era...
Pierpaolo Pasolini!
Prego.
Ecco, no, perché non l'avevamo detto. Non l'avevamo detto. Detto ciò, buonasera e benvenute e benvenuti a questa puntata di Ortone, Cucio e Giorgina. Oggi la puntata è dedicata al mago, che sarebbe un ristoratore in via Viale Codalunga a Padova, che aveva inventato la famosa ricetta delle frittelle col pulo. Il pulo sarebbe un formaggio tipico della zona del Polesine, che viene fatto da fango, latte fresco, latte fritto, tutto con la fr, e poi un sacco di valanga di amore. Insomma, è così. Però oggi noi non andremo a parlare di questo, ma parleremo di altre cose, cioè parleremo del riso risigno ti do un bacio a stampo, ecco, che questa ricetta incredibile, riso risigno ti do un bacio a stampo. E come viene fatta questa ricetta, riso risigno ti do un bacio a stampo? Allora, praticamente va presa del riso parboiled, o parboiled, come si dice parboiled in inglese? Parboiled? Ah, parboiled. ecco, come le ranocchia, e deve essere bollito all'interno di una steamer o vaporiera rosso e arancione per il microonde. Nella vaporiera va messo circa un quantitativo per due persone, cioè 3-4 pugni a persona, va mescolato per bene, va girato, va pulito, insomma in varie modalità per togliere l'amido. Una volta che il riso è quasi cotto, quindi siamo agli 8-9 minuti, dovete ricordarvi che quando le robe sono al dente un po' croccanti gli danno un po', ti sollazzano la vita. A questo punto bisogna aggiungere all'interno del riso un po' di sale, che non avete messo prima, un po' di soia, un po' di limone, un po' di prezzemolo, un po' di aglio crudo e basilico e pinoli e parmigiano. E dovete mescolare tutto quanto velocemente per creare una sorta di amalgama. Quando sentirete quel rumore di... e che vi ricorderà un po' tutte le zozzerie che fate con le vostre dita nei buchi, e vi ricorderà anche, oltre a questa cosa qua, i momenti in cui magari sarete lì al bagno e dovete andare in bagno, dovete far uscire la cacca ma non riesce a uscire. E ecco qua che abbiamo anche il numero di Limes qui adesso davanti a noi, e davanti a questa situazione dovete aggiungere del pomodorino fresco del pennolo, sempre quello, pomodoro fresco del pennolo, il migliore, non c'è storia.
E sfacim
pomodoro. E poi soprattutto potete mettere del basilico e della provola affumicata di dadini, molto affumicata. A questo punto dovete mettere tutto il composto sempre mescolato sul balcone. Attendere tipo, non so, una 3-4 ore ad agosto, però, alle 2 di pomeriggio, che il calore sciolga lentamente la provola affumicata e crei un'amalgama ancora maggiore. La poltiglia verrà poi aggiunta con dei ceci, ok? Mescolare del tutto e iniziate a urlare poesie casuali mentre mangiate e leggete insieme. Quindi sputate, arrabbiate, urlate, vi abbracciate con le persone accanto a voi e dite: anche oggi abbiamo mangiato, grazie al nostro signore.
Signore, signore. Quale signore? Un signore.
Ok, non dormo la notte, se dormo ci dormo di merda. Sono già esausto, perché mi dilani? Non mi riconosci, perché mi dilani? Un trip sta in giro nel cranio, il beat fa il giro del mondo. Il crick che ci son sotto, si salva soltanto una mano. Un film mano dal divano, il beat fa il giro più stronzo. Con Nick nel giro più giusto, il figlio del Jeep è sempre in ritardo. Con Atti vivo con quattro dita in gola, due sono le mie, due della storia. Ci penso un casino ma non mi preoccupa, io mi conosco, c'ho poca memoria. C'ho poco tatto, non cerco la gloria, io cerco una paglia. È tutto un fuoco di paglia, ma è meglio che vivi nel mentre tu fai ciò che puoi.
Fai ciò che puoi.
Farò tutto ciò che posso, dalla crostata alla volpe che trovi nel bosco, così ti vomita addosso. Io mi dilato, non mi riconosco. Io mi dilato,
io mi dilato,
non mi riconosco.
Ты сможешь, но тебе осталось.
Questa 70ª puntata è consegnata definitivamente agli archivi. Quali archivi? Quelli che i vostri nipoti non studieranno mai. Sapete perché? Perché i Righeira in fondo avevano ragione. Vamos alla playa, ma la playa non c'è più, è stata sommersa. Voi non rimanete sommersi dalle cose da fare, vivete la vita che è una sola, è già brutta, quindi cercate di viverla al meglio. Ancora un grande grazie a Marta Arpini per essere stata nostra ospite. Cercatela dappertutto, possibilmente non in casa sua, ed ascoltate I Am a Jam, il suo secondo disco. Noi ci vediamo, sentiamo, troviamo, baciamo, abbracciamo, respiriamo venerdì prossimo, possibilmente con un altro ospite, possibilmente con un'intervista non fatta in solitaria da me, perché le mie corde vocali si sono danneggiate irreparabilmente
per sempre.
Assolutamente, per sempre. Lei sta facendo il caretaker della situazione e questa è una cosa che farà molto felice il professor Ritmo quando potrà finalmente riascoltare la puntata in pace, sognando di bulloni che si avvitano tre giri anti-orari e un giro orario, o forse dal contrario, tre giri orari e un anti-orario. Anche questa è una cosa che non sapremo mai.
Mi raccomando, seguite la penultima ruota del carro su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, Pinterest,
Pornhub,
c'è un nostro canale specifico,
e Radio Maria.
E soprattutto salutiamo i compagni e le compagne di Radio Sherwood e la diretta 1 scomparsa.
Assolutamente, grazie Robinson per aver
contribuito alla scomparsa più eclatante dei tempi di radio, di Aldo Moro, cioè la diretta
Radio Moro.
Va bene, buonanotte a tutti, a venerdì prossimo.
A venerdì, ciao!